Trasmettiamo filo diretto con il medico amico. Un programma al servizio dei nostri radioascoltatori.
Allora andiamo subito a salutare il nostro ospite. Pronto?
Pronto,
professore, buongiorno
a voi.
Buongiorno, quindi abbiamo al telefono il professor Giacomo Mangiaracina, che è presidente della SITAB, Società Italiana di Tabacologia, nonché anche professore alla Sapienza di Roma, quindi sempre riguardo a prevenzione, che è la, diciamo, la sua materia privilegiata, preferita, no? In tutti i sensi.
La promozione della salute.
Quindi promozione della salute, quindi anche lotta alle, a quelle che sono le dipendenze, e sono tante, oltre a quelle che magari noi conosciamo, ma ce ne sono poi altre che sono forse...
È il male del secolo, è la patologia dominante del nostro tempo.
Qui siamo veramente presi da tante dipendenze, però possiamo sicuramente riuscire a superare, no? A vincere queste dipendenze. Che dice, professore?
Noi ce la mettiamo tutta, ovviamente, solo che si tratta di un forte bilancio di import-export, nel senso che quasi quasi è una lotta impari. Nel senso che c'è chi la promuove questa dipendenza,
e certo c'è chi invece la contrasta,
c'è chi si difende, no? Quindi bisogna vedere se riusciremo mai a contrastare la forza del marketing, la forza delle strategie dei grandi produttori di sostanze, ma non mi riferisco solo al tabacco. Si promuove moda, si promuovono stili di vita, si promuovono immagini della figura personale, no? Quindi bisogna essere snelli, bisogna essere belli, bisogna essere...
Professore, mi scusi, si potrà guarire un giorno dalla dipendenza televisiva?
Più importanti dipendenze, la teledipendenza, così come la dipendenza dai videogame, per esempio, no? Costringe la persona a fruire di una serie, passivamente, di una serie di messaggi, ma anche dell'immagine in sé, cioè guardare e rimanere lì ad essere coinvolti dal programma. E d'altro canto i programmi sono programmi di coinvolgimento, no?
Certo.
Per esempio voi vedete un programma sportivo e quindi potete mandare gli SMS in diretta, quindi la gente è invitata a reagire, ad interagire
con il appunto.
No? E quindi la stessa cosa, programmi dedicati ai giovani, e allora si vedono la sfilza degli SMS che passano e che, insomma, anche queste rappresentano poi un business, quindi insomma, in ogni caso la persona è sempre più coinvolta.
Professore, torniamo alla dipendenza da fumo. Abbiamo dedicato alcune puntate a parlare del fumo, ma del fumo legato anche alla fede. E abbiamo visto che ci sono tanti credenti che fumano, anche se il fumo fa male, è nocivo, però ci sono tanti credenti che hanno difficoltà a smettere. Allora io volevo farle una domanda, perché così, parlando con le persone che hanno smesso di fumare, ho sentito dire che ci sono persone che magari fumavano anche tantissimo, ma... Tutto un tratto, un giorno deciso, e hanno subito, immediatamente smesso di fumare anche una grande quantità di sigarette. Altre persone che, pur avendo il desiderio forte di smettere e anche capendo il male che il fumo fa, non riescono. Perché questo?
Allora, la prima categoria noi non la dà a bere, nel senso che noi che studiamo e approfondiamo i processi di cambiamento sappiamo che il cambiamento non è un atto, è un procedimento. È un procedimento che ha dei tempi e sono stati pure misurati, cioè la persona che vi dice io un giorno dall'oggi al domani ho smesso così.
Non è credibile?
Sac, sac, ho smesso. In realtà non è vero, o quantomeno non è così, cioè quello che noi vediamo e che la persona ci riferisce è la punta dell'iceberg. In realtà quella persona ci pensava da 10 anni e quello è il punto, e non ve lo dice, non ve lo dirà mai, non ve lo ha detto. Ma ci pensava, capito? Perché
quindi c'è un processo mentale, diciamo, che è
esatto,
molto più lungo.
Esatto, è un procedimento che poi culmina in base o ad una reazione, un momento particolare, culmina in una scelta. Quindi noi passiamo dalla negazione del problema alla considerazione del problema. Ecco, vedete, questa è la stadiazione del comportamento di cambiamento.
Allora io posso fare una domanda direttamente a una persona che ha vissuto questo, perché Emanuele era un ex fumatore. Allora, come è successo? Tu hai smesso da un momento all'altro, c'è stato questo procedimento?
Mi hai coinvolto in una cosa estremamente privata.
No, perché ho detto un'esperienza dal vivo, dai, perché no?
Io devo dirla così come l'ho vissuta, professore. Devo dirla così. Io fumavo e fumavo di brutto. Nella scrivania del mio ufficio le trovava, dal sigaro alla sigaretta senza filtro a quella con filtro, tutte le marche, e poi tutti i caffè, gli amari che venivano, perché facendo un lavoro di rappresentanza tutto era una buona occasione per andare al bar, prendere il caffè e fumare.
Sicuro?
Ecco, improvvisamente poi ad un certo momento ho cominciato a conoscere attraverso le scritture che il mio corpo è il tempio dello Spirito Santo.
Ecco, vede il procedimento qual è? Quindi alla base c'è un procedimento che lavora sotto.
Certo, però non è stato lungo, non è stata una lunga riflessione, un lungo proponimento, devo smettere, no. Dal momento in cui ho capito la preziosità del mio corpo quale fosse, io ho smesso, dalla sera alla mattina.
Certo, poi bisogna considerare comunque che il fumo è sempre più socialmente inaccettato, cioè dire, le condizioni sociali sono tali da diventare avversative nei confronti. Cioè, una volta il fumatore era chic, oggi non lo è più.
Infatti mi è successa una cosa simpatica così. Ieri mi trovavo in ospedale e allora c'era una persona che si era messa vicino alla porta aperta e stava fumando, però siccome c'era il vento, cosa succedeva? Che tutto il fumo che lui pensava di buttare fuori lo buttava dentro. Allora io, con molta gentilezza però con fermezza, ho detto: mi scusi, ma così lei tutto il fumo lo sta facendo entrare dentro? E lui subito se n'è andato, dice sì, subito si è spostato e è andato fuori con molta, cioè non si è seccato, visto che l'ha presa molto bene. Invece in passato veramente le persone si seccavano, non volevano
adesso c'è chi la prende male.
Io sono stata fortunata.
Quindi diciamo che oggi comunque la consapevolezza si può raggiungere un pochino più rapidamente rispetto al passato, e sicuramente una grande consapevolezza sociale è che i fumatori sono una minoranza, sono il 23% della popolazione, mentre il 77% della popolazione non fuma. Allora, questo è importante, bisogna averlo sempre presente per capire che, insomma, democraticamente parlando, la maggioranza della popolazione è quella che deve avere maggiore credito nelle loro scelte.
E nell'ultimo anno sono diminuiti, mi sembra, vero professore? Nell'ultimo anno mi sembra che siano ancora diminuiti i fumatori.
Sì, quasi intorno al 6% della riduzione, che su scala nazionale un 6% è enorme, è un dato praticamente come 500.000 fumatori hanno smesso. E quindi questo
è un dato importante.
Certo, fa capire anche che le leggi servono a qualcosa, insomma, ecco, o quantomeno, dicevo, a creare un clima più ostile o avversativo nei confronti dell'immagine del fumo o del fumatore, eccetera, insomma, ecco, sicuramente non fumare è più pulito, è un'immagine migliore, un'immagine positiva. Però adesso vorrei tornare
all'argomento
centrale, l'argomento centrale, perché il rischio del credente che si ponga davanti al fumo, al bere, in modo moralistico. Invece io, quello che ho fatto, l'operazione, siamo alla terza puntata,
sì.
Che l'operazione che ho fatto in queste nelle due puntate precedenti è stato uno di dire: signori, fumare non è un vizio,
ma è una malattia.
È una malattia di dipendenza, quindi cominciamo a considerarlo tale, indipendentemente dal fatto che io possa essere un credente o meno. Poi, nella seconda puntata, abbiamo visto che nell'ambito di tutte le religioni, in ogni caso, c'è un atteggiamento contrario a
queste dipendenze.
Esatto, qualunque sia il percorso, insomma, quindi se serve a liberare il Dio che è in te, no? Dicevo, a livello di religione buddista, orientale, shintoista, eccetera, oppure quello che è il cristianesimo, in cui dice che il corpo è il tempio dello Spirito Santo e quindi bisogna rispettarlo, se veramente il fumo è una malattia e ammazza l'individuo, allora dobbiamo fare i conti adesso con questo aspetto. E quindi ci fermiamo proprio adesso a considerare la visione cristiana.
Sì.
Visione cristiana che ha assunto facce diverse proprio perché il cristianesimo ha facce diverse. Allora, da un lato c'è la faccia della cosiddetta mortificazione della carne, no? Di antica memoria greca, e l'esaltazione dello spirito, e quindi il fatto che la carne si possa mortificare, grosso modo, insomma, non ha grande, anzi è quasi un livello di santità, no? D'altro canto, invece, se si risale ai testi originali biblici, a partire dall'ebraismo e quindi dalla Torah, no? In cui il corpo come tempio è un concetto effettivamente non cristiano, ma è un concetto semitico molto lontano nel tempo, quindi è un concetto che poi l'ebraismo ha portato avanti. D'altro canto, no, Gesù parlava di ricostruzione del corpo, io vedete questo corpo in 3 giorni lo faccio risorgere. E quindi il discorso di, ho fatto cenno anche ai Nazirei, se vi ricordate, no?
Sì.
I Nazirei che
non bevevano,
si astenevano da tutto.
Astenere completamente anche dalla birra, no? Che era una bevanda diffusissima, no? Era una cosa, la bevanda nazionale egiziana, no? E quindi è chiaro che questo concetto rispetto al corpo è antichissimo, quindi già dal libro del Levitico, no? Quindi a 6.000 anni di età quantomeno questo concetto, non è sicuramente innovativo col cristianesimo, solo che il cristianesimo lo riporta ancora alla ribalta, ed è Paolo che poi dirà che il corpo è il tempio di Dio, è il tempio dello Spirito Santo, no? Poi aggiungerà dello Spirito Santo, è il tempio di Dio. E allora è chiaro che c'è una responsabilità del credente nei riguardi delle scelte che lui fa, le scelte che non sono soltanto alimentari, che non sono soltanto di bevande, insomma, sono di stili, di comportamenti, stili di vita. Mm-hmm. Allora, lo stile di vita migliore è lo stile di vita che ti porta benessere sia sul piano fisico ma anche sul piano mentale. Cioè uscire, camminare, muoversi, visto che la sedentarietà oggi è un altro grosso killer, no, dell'individuo, o lo stress, certo, per esempio, il superlavoro, insomma ci sono vari aspetti che vanno a comporre poi lo stile di vita patogeno, che porta l'individuo ad ingrassare, quindi ad essere inattivo, a inflaccidire i propri muscoli, insomma, ecco.
Che bella visione, che bella visione, inflaccidire.
Purtroppo è una visione drammatica. Un domani io mi aspetto di persone di 140 kg con un cervello meraviglioso, nel senso che sanno scrivere bene, grandi pensatori, obesi, quindi... Allora, bisogna un po' darsi la classica regolata.
Certamente.
E fare questo con la motivazione di base. Allora, quello che è importante, allora, una persona fuma, poi questa persona sviluppa una propria fede, quindi un rapporto con la divinità, con Dio, e quindi deve fare i conti con una nuova prospettiva di vita, che non è che imponga delle cose, attenzione, prospetta una via migliore, quello è il punto. Quindi uno dice, ah, ma adesso è questo, non lo posso fare, mangiare no, e bere no, e fumare no, mazza come campi.
Cosa resta della vita? Sì, molti dicono così, cosa resta della vita?
Sì, infatti questo è il motto popolare, molto, molto banale, insomma, ecco... così come lo fu il vecchio adagio salernitano, la scuola salernitana, Bacco, tabacco e venere, è una cosa orribile, no? In cui si metteva la sessualità, che in fondo ha delle caratteristiche di grande vitalità degli esseri umani, no? La sessualità insieme col consumo di tabacco, di alcol, quindi veramente le donne dovrebbero insorgere davanti
a questa affermazione,
a questo proverbio assurdo, no?
Comunque è una bella miscela per morire prima, eh?
E sì, poi si disse Bacco, tabacco e venere riducono l'uomo in cenere, però questo però era anche lì una visione del sesso utilitaristico, no? La donna come oggetto sessuale, basta. Invece ecco, bisognerebbe rivedere, abiurare, no, da questo antico motto, e dire che invece le prescrizioni che, antichissime, che troviamo nei sacri testi, additano sicuramente un modo di vivere migliore. Allora, se uno lo sperimenta se ne rende conto. Mm-hmm. Allora, cosa succede? Torniamo di nuovo al fumatore che diventa credente e che si trova comunque ad avere una grande difficoltà a smettere di fumare. Allora, alla base ci vuole una motivazione forte. Io in un recentissimo corso che ho fatto al Policlinico Umberto I, qui a Roma, ho trovato tre uomini relativamente giovani, insomma, appena sui 40 anni, insomma, che erano lì per il fatto che avevano un bambino piccolo, avevano un figlio piccolo. Allora, chi aveva il figlio di 3 anni, chi di 4 anni? E questo li ha portati a decidere. Allora, capite che alla base la motivazione induce poi alla decisione e all'azione. Questo può essere una motivazione di carattere etico, per esempio come quella dei vegetariani. Io sono vegetariano, per esempio, non per un salutismo, ma per un motivo etico, perché non mi va che un animale debba essere ucciso e io mi debba cibare delle sue carni. Ecco, per esempio, Umberto Veronesi, uno dei vegetariani più noti in Italia, lo fa non per motivi salutistici, ma motivi etici, l'ha detto lui, tuttavia poi si sta anche meglio in salute.
Ecco, però quindi per ogni scelta ci vuole una motivazione.
La motivazione. Allora, vedete che le motivazioni che sollecitano, attenzione, c'è differenza fra motivazione e motivi, eh? Ci possono essere dei motivi per farlo, ma però la motivazione è ben altra cosa, no? È un meccanismo interiore, profondo, emozionale, che orienta l'individuo nelle scelte. Allora, è la stessa cosa, per esempio, se uno fa il donnaiolo, la motivazione, perché la testa ce l'ha sempre lì, no? La testa ce l'ha soltanto in una cosa. E allora, è chiaro che va sempre alla ricerca, va a caccia. Quindi, vedete, la motivazione è quella. Lui ha delle remore, delle patologie mentali tali che lo mette in un continuo stato di irrequietezza. Allora, se la motivazione invece è io, il mio rapporto con Dio e il mio essere migliore, quindi perseguire il concetto di santità, il mio bisogno di crescita personale, quindi mio figlio, no? Una madre che aspetta un bambino, ma anche un padre che dice un bambino piccolo, vedete, queste sono, o il vegetariano che dice io non voglio che un animale muoia perché io mi mangi le sue carni. Vedete, allora queste sono motivazioni forti. Allora, a questo punto che succede? Succede che la motivazione può fare scattare l'azione oppure no. E quindi assistiamo ad un credente che dice di essere credente, che è sincero, che insomma ce la vuol mettere tutta,
ma non ce
però
la fa.
Non ci riesce. Allora cosa succede in questo caso? Che magari capita che un altro credente gli dica tu non hai fede sufficiente.
E lo ammazza.
Ed ecco lì l'errore grandioso. L'errore grandioso. È come se uno avesse una cardiopatia e che nonostante le cure la malattia procede e l'altro gli dice beh tu non hai sufficiente fede perché non guarisci. Allora queste diventano trappole micidiali, quindi bisogna fare attenzione anche per gli altri credenti come si pongono nei confronti di una persona che fuma e che non riesce a smettere. Allora quello che bisogna fare, a parte rincoraggiarlo ovviamente, sostenerlo con la preghiera, eccetera, è avviarlo ad un centro per il trattamento, santa pazienza, cioè dire da specialisti che possono prendersi cura del suo problema. Perché se si rifiuta a farlo è la stessa identica cosa di una persona che c'ha il diabete ma che dice io non prendo l'insulina perché Dio mi guarirà.
Insomma, sì.
Allora credo che a questo punto chi ci ascolta, il credente, debba prendere in considerazione appunto questi due aspetti. O ci riesci perché il Dio ti aiuta a maturare le tue motivazioni interiori e quindi decidi, ecco, un po' come hai fatto te, insomma, no?
Sì, sì.
Che quindi poi decidi improvvisamente, ecco, vedete, la decisione poi porta all'azione, no?
Certamente.
E questo, no? Perché ci possono essere decisioni senza azione. Nel senso che una persona dice sì, io voglio farlo, sono deciso a farlo, ma non ci riesce.
Quindi la preghiera può servire, professore, la preghiera può servire per creare la motivazione o comunque per dare quella forza alla motivazione?
Certo, certo. Però se ci sono dei meccanismi, guardate che la dipendenza da nicotina è più aggressiva rispetto alla dipendenza da eroina, da oppiacei, ma non per tutti, per alcuni individui in modo particolare. E abbiamo, pensate, dei test per misurare la capacità di una persona di dipendere dalla nicotina.
Quindi non è uguale per tutti?
Come?
Non è uguale per tutti, quindi, da soggetto a soggetto.
Esatto. E allora, per esempio, uno dei test molto semplice, no? Quindi magari chi ci ascolta già lo può farlo. Noi chiediamo dopo quanto tempo dal risveglio mattutino la persona accende la sigaretta. Perché se la persona accende la sigaretta nei primi 5 minuti dal risveglio, vuol dire che durante la notte i recettori per la nicotina cerebrali si sono svuotati e la mattina la prima cosa che la persona di cui sente il bisogno è introdurre la nicotina, subito. Se invece la persona mi accende la sigaretta dopo 2 ore è un altro discorso. Capite? Basta semplicemente, ovvero noi abbiamo più domande per valutare meglio questa dipendenza, però questa, capite che è una cosa molto semplice e chiunque ci ascolta in questo momento può capirlo. Allora, chi si accende la sigaretta in primi 5 minuti dal risveglio è una persona in cui la dipendenza ai nicotinici è fortissima.
Professore, allora, cosa possiamo dire? Cioè, per le persone che ci stanno ascoltando e quindi hanno questo desiderio di voler smettere e magari trovano le difficoltà di cui lei parlava, allora a chi possono rivolgersi?
Ad un centro specializzato. Allora, in Italia abbiamo finora 230 centri di tabagismo specializzati proprio per la cura del tabagismo, e che si trovano presso gli ospedali, presso le ASL, e quindi si può, se uno vuole avere la lista completa, allora si colleghi al sito tabagismo.it oppure al sito gea2000.org. Andando in questi siti c'è la lista completa dei centri regione per regione.
Per chi non ha computer, che fa? Si dispera?
No, ci sono dei telefoni.
Può telefonare al numero verde della Lega Tumori, quindi con un solo scatto da qualsiasi parte d'Italia, deve fare questo numero, 800-998877, quindi è facilissimo da memorizzare.
Perfetto, lo ripetiamo.
Lì troverà, attenzione, uno psicologo o un medico al di là del filo. Quindi la persona che fa questo numero verde si troverà un professionista che è in grado di assisterlo, pensate, anche al telefono.
Perfetto.
E quindi gli fa compilare i test al telefono.
Quindi ripeto ancora questo numero, 800-99-88-77.
Esatto.
Quindi per coloro che non hanno il computer possono utilizzare questo numero.
Perfetto, perfetto, ed è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, quindi la sede nazionale, che è un ente pubblico dello Stato, quindi ci stiamo rivolgendo a strutture pubbliche, ecco, è importante che si sappia, ecco, con chi mi sto relazionando.
Certo, quindi, abbiamo 4 minuti, professore, cosa possiamo dire?
Possiamo dire che comunque la partita va giocata per migliorare la propria salute. E il credente sicuramente rispetto ad altri ha una marcia in più per poter scegliere. La marcia e la motivazione del suo rapporto con Dio, che è quel Dio che desidera che gli uomini crescano. Cioè, è quel famoso concetto di santificazione, io preferisco chiamarlo processo di crescita dell'individuo.
Certo.
Ecco, invece usando il linguaggio religioso si dice santificazione, no? È un processo di crescita. Quindi è un cammino in crescita nella vita cristiana. Questo significa che non si può essere cristiani sempre alla stessa maniera, altrimenti non c'è crescita.
Professore, abbiamo ricevuto un SMS, forse non è una persona che fuma, però ha un grido un po' di sofferenza. Dice: mi sento a volte sola, come se per me ci fosse dolore e basta. Ci sono anche queste sofferenze, no, legate, è un'anonima, non so di chi abbia mandato questo SMS, non ci sono, sì, queste sofferenze legate appunto al fatto che si pensa che la vita ci riservi solo sofferenza, solo dolore. Come si possono aiutare queste persone?
Io credo che la nostra ascoltatrice scriva una cosa drammaticamente vera. È quello che Buddha sentenziò in uno dei suoi tre principi. Il secondo mi pare fosse che aveva per tema la vita è sofferenza, basta, cioè Buddha aveva scoperto la sofferenza. Uno dice: beh, hai scoperto l'acqua calda. No, è una grande verità. Cioè, allora dobbiamo imparare a capire che la vita è sofferenza. Per esempio, nella vita noi ci dobbiamo addestrare ai distacchi, perché poi muoiono i nonni, muoiono i genitori, muoiono le persone che... Quindi si perdono tante persone. Allora bisogna addestrarsi ai distacchi. Allora lì la fede può dare significato anche alle perdite,
quindi alle sofferenze.
È arrivata una telefonata.
Una telefonata, sì.
Una signora di Tremestieri, Enza di Tremestieri, dice che ha smesso di fumare nel momento in cui si è resa conto che l'equivalente dell'importo di una sigaretta poteva far mangiare un bambino nei paesi poveri. Allora ha detto: io mando tutto in fumo, mentre c'è gente che per questa sigaretta potrebbe risolvere un problema.
Bene, io ringrazio questa signora perché rafforza il concetto di motivazione che dicevo poc'anzi. Allora, quando una persona comprende certe cose, allora questo l'aiuta a passare dalla decisione all'azione, insomma. Ecco.
Bellissimo questo qui,
ecco,
è vero.
E d'altro canto, mi sento di fare un invito a chi ci ascolta. Noi stiamo sostenendo una missione in Congo e ci piacerebbe poterlo fare anche col denaro delle sigarette non fumate.
Mm-hmm, bello, sarebbe una cosa bella.
Sì, perché se una persona, anche se rinunciasse a un solo pacchetto di sigarette e ne desse l'equivalente all'associazione Magic Amor, che trovate nel sito con cui noi collaboriamo, no? Allora devolvete il vostro pacchetto di sigarette per aiutare un bambino, che è molto molto meglio fare un'azione di questo genere.
Ok, professore, siamo proprio giunti alla fine.
Prendi la tua vita e ne promuovi un'altra. Ecco, questo è il nostro concetto.
Bellissimo. Professore, noi la ringraziamo, la salutiamo e
grazie,
buona giornata.
A voi.
Abbiamo trasmesso Filo Diretto con il Medico Amico.